Per me è un appuntamento fisso quello con Iari Bernasconi alle 6:10. Ciao Iari.
Ciao Marco, un saluto caro a tutte e tutti.
Appuntamento fisso, dicevo, non solo con te, che è sempre un piacere, ma con il fumetto. Ieri parlavamo di una notizia triste, ovviamente, due grandi autori dell'illustrazione che ci hanno lasciato settimana scorsa, Raymond Briggs e Sanpé. Oggi rimaniamo sempre, come dicevo, a parlare di fumetti, però di supereroi, più precisamente, del fumetto americano, i cosiddetti comics. Però prima di andare oltreoceano, facciamo tappa alla Maison d'Ailleurs, a Yverdon, il museo della fantascienza, luogo molto amato anche dal sottoscritto, lo confesso. E anche da te mi par di capire, Iari, perché spesso ci capita di raccontare quello che questa piccola ma molto vivace realtà culturale ci propone. Allora, cosa vogliamo, da dove partiamo?
Da dove partiamo? Beh, intanto la Maison d'Ailleurs va detto la dicitura completa, scusa se mi permetto, ma è il Museo della Fantascienza, dell'Utopia e dei Viaggi Straordinari, che è una dicitura talmente bella
Magnifico.
che varrebbe solo appunto la visita questa, ecco. Però sì, la Maison d'Ailleurs, che potremmo tradurre Casa dell'Altrove, che pure è un bellissimo così, nome anche in italiano, ci ha abituati direi da tempo a mostre che cercano davvero di spingere visitatrici e visitatori a delle riflessioni che vadano un po' al di là degli oggetti o delle tematiche esposte, che devo dire sono spesso oggetti e tematiche un po' cariche, possiamo penso ammetterlo, di pregiudizi. Ed è in ogni caso senz'altro il caso anche per questa ultima mostra che si intitola Transformation, al plurale trasformazioni, e che attraverso le trasformazioni appunto del mercato del fumetto americano dei supereroi comic books, i comics, dalla loro creazione alla fine degli anni 30, vorrebbe mostrare quanto l'universo dell'industria culturale, per quanto universo ambiguo, sia molto più complesso e interessante di quello che pensiamo, e anche forse più di qualità di quello che pensiamo. E anche questa volta devo dire si tratta di una mostra molto bella, immersiva, con una scenografia pensata ad hoc, persino una sorta di colonna sonora che accompagna sala dopo sala. E anche questa volta nella mostra sono presenti delle opere di artiste e artisti che hanno lavorato espressamente sul tema. Fra loro, se qualcuno ha Google sotto mano, ma fra loro, per esempio, le immagini abbastanza impressionanti dei francesi Monsieur Garcin e Sam Van Olfen, così per dar due nomi.
Dopo li cerco. Intanto, Iari, quando tu la mostra, evidentemente l'hai visitata, ne parliamo anche per questo, e hai incontrato il direttore della Maison d'Ailleurs, che è Marc Attallah, a cui hai chiesto, tra le altre cose, quali siano gli obiettivi dell'esposizione. Allora, sentiamo insieme intanto.
Alors, il y a plusieurs buts dans une exposition, mais un des buts, c'était de se rendre compte que la notion de ce qu'on appelle l'industrie culturelle, hein, donc c'est-à-dire la production de biens culturels de manière industrielle ou selon des procédures industrielles, a été soupçonnée très rapidement, dès les années 40 à peu près, donc dès son apparition quasiment, comme étant, soit pour enfants, pauvre esthétiquement, pas intéressante. Et il s'avère que l'industrie du comic book qui naît à la fin des années 30 est un phénomène assez intéressant, parce que justement, première chose, c'est un phénomène qui existe toujours, donc qui existe depuis longtemps, qui est passé par des phases assez diverses. Ces phases, souvent, on ne les connaît pas, on ne sait pas forcément que les comic books ont été censurés, on ne sait pas forcément qu'ils ont été utilisés à des fins de propagande par les gouvernements, mais aussi que cette même industrie culturelle a aussi produit des chefs-d'œuvre, on pourrait dire artistiques, de la bande dessinée.
Allora, traduco così
Sì.
un po' alla buona, direi, ma ci sono, dice Marc Attallah, naturalmente diversi obiettivi in una mostra, ma uno di questi era appunto rendersi conto che questa nozione industria culturale, quindi la produzione di beni culturali in modo industriale o secondo delle procedure industriali, ha molto presto, già quindi dagli anni 40, quasi ai suoi inizi, dato adito a dei sospetti, dirò così, quanto al suo essere infantile o rivolto a bambine e bambini, povera esteticamente, non interessante, eccetera. Ora, continua, l'industria dei comic books, che è nata alla fine degli anni 30, si rivela in realtà un fenomeno interessante, da una parte perché esiste ancora, ma anche perché è passato attraverso diverse fasi che spesso non conosciamo o ignoriamo in parte. Non tutti sanno, per esempio, dice Attallah, che i comic books sono stati censurati ripetutamente a più riprese, o che sono stati utilizzati con finalità propagandistiche da diversi governi, soprattutto quello americano in diversi periodi storici, come la guerra o le campagne antidroga degli anni 70. E però va ancora pure detto che questa industria un po' bistrattata ha pure prodotto dei veri capolavori artistici del fumetto. Mi viene così da aggiungere, pensando anche solo all'Italia, che spesso si storce il naso per quei fumetti un po' così di derivazione, si può dire popolare, ma in senso alto. Può essere, per esempio, si può pensare alla Scuderia Bonelli. Ecco, ci sono delle opere della Scuderia Bonelli che sono dei veri e propri capolavori, così proprio
Vero.
di fianco a quelli che noi chiamiamo graphic novel, pensando che siano per forza superiori invece a questa produzione più seriale, ma comunque che può essere anche di altissimo livello.
Eh sì, eh sì. Io ascoltandoti con riferimento al ruolo spesso anche propagandistico, che ha avuto anche di motivazione dell'esercito, io penso a Capitan America durante la Seconda Guerra Mondiale, che
Esatto.
nasce proprio per quello. Insomma, il fumetto ha un sacco di chiavi di lettura. E in questa mostra in particolare c'è poi anche l'organizzazione fisica della mostra che merita di essere raccontata con la veemenza di Marc Attallah, che lo sentivamo. Mi piace questa energia che mette nel suo lavoro, si sente
Vulcanico.
che è qualcosa che gli piace. Allora, andiamo proprio a sentire, sulla dimensione prettamente museografica, che cosa pensa il direttore.
Le musée est divisé en trois étages. Il y avait un premier étage sur les origines des super-héros, mais plutôt les origines, on va dire, éditoriales. D'où ça vient, Zorro, Fantomas. Après, on a une salle qui fait Superman, donc 38, Batman, 1939, avec Joker, 40. Puis la guerre, enfin la propagande, années 40 et 70. Et puis la censure, années 50-80. Donc en fait, ça permettait de suivre un peu une sorte d'histoire du comics au XXe siècle en quatre étapes.
È un po' quello che stavamo accennando ieri.
Esatto, sì, appunto il museo è diviso in tre piani, ha spiegato, la mostra si divide in una parte al primo piano sulle origini dei supereroi, soprattutto le origini editoriali, cioè da dove vengono Zorro, Fantomas, eccetera. Poi c'è una serie di sale che presentano Superman 1938, Batman 39 con il Joker 1940, poi ritorneremo anche su questi personaggi. Segue una parte dedicata alla guerra, cioè in particolare alla propaganda, come dicevi tu, anni 40 e 70, e infine la parte sulla censura, anni 50 e 80, una struttura, dice Attallah, appunto, che nelle intenzioni avrebbe permesso di seguire una sorta di storia del comic books nel XX secolo in queste quattro tappe, ecco.
E venendo Iare ai veri e propri supereroi, ce ne sono molti nelle sale della Maison d'Ailleurs, però uno spazio privilegiato evidentemente è dato a Superman e Batman, che sono forse ancora oggi più popolari, basti vedere al seguito che hanno tutti i remake, i prequel, i sequel, i vari capitoli delle saghe anche declinate in chiave cinematografica. Allora, cominciamo da Superman, dalla sua importanza, sempre con le parole di Marc Attallah.
Si Superman est intéressant et important dans l'histoire du comics, alors oui, c'est parce que c'est le premier super-héros, c'est-à-dire qu'il inaugure une mode, mais quand Superman sort en 38, qui est un succès énorme hein, pour une bande dessinée, hein, faut quand même bien dire que les comic books à la fin des années 30, c'est vraiment pour enfants, c'est pas un secteur de marché qui est extrêmement influent. Se vend plus de 400 000 copies de Action Comics numéro 1, qui va faire que les éditeurs découvrent qu'il est possible, avec un personnage qui a quelques propriétés inédites, vont se dire, bah, il faut qu'on en crée. Et donc on a une sorte d'explosion de création à ce moment-là, qui est conditionnée par le chiffre de vente hallucinant de Superman. C'est pour ça que Batman 39, Captain America 40, Wonder Woman 41, enfin, il a stimulé la créativité narrative en lien avec un succès économique.
Ecco, interessante.
quindi appunto se Superman è interessante, dice, è importante nella storia dei comic books, è certo perché si tratta del primo supereroe e quindi cioè inaugura una moda, ma va detto, insiste su questo, quando Superman esce nel 38, per essere un fumetto ha un successo enorme e allora bisogna pensare, il mercato dei comic books non era particolarmente importante, influente, ma Superman viene venduto, il primo numero viene venduto a più di 400.000 copie, così improvvisamente, guarda caso, gli editori scoprono che è possibile vendere grazie a un personaggio che appunto si sì, presenta qualche proprietà inedita, doppie identità, abiti colorati, origini extraterrestri, combatte il crimine, eccetera, e quindi gli stessi editori si dicono, ma bisogna crearne altri, no? Cioè, a questo punto un'esplosione, dice Attallah, di creazione in quel momento storico, che è appunto condizionato dalle cifre di vendita allucinanti di Superman. Ecco perché poi Batman nel 39, Capitan America nel 40, lo citavi anche tu prima, Marco, Wonder Woman nel 41, Superman in fondo ha stimolato la creatività narrativa legata al successo economico. Ecco. Queste sono le parole di Marc Attallah che credo si possano condividere, anche se in tutta onestà Superman è uno dei supereroi forse più noiosi del panorama e non mi sembra un caso, almeno per me devo dire, ma non mi
Concordo,
sembra
devo
un... Ecco,
dire. È
non mi sembra
piatto
un...
dal punto di vista dello spessore emotivo, potremmo dire.
Ed esattamente questo che ho pensato quando, seguita la sala dedicata a Superman, si incontra quella dedicata a Batman, invece, che è molto più grande e molto più interessante. E Batman, sì, si possono dire anche molte cose su Batman, ma non che non abbia il suo fascino. Ecco, propongo magari di ascoltare un'ultima volta la voce di Atalla proprio su Batman.
Sentiamo, sì.
Batman, il est particulier pour deux raisons. Un, c'est le deuxième super-héros créé après Superman. Hein. Il est créé par DC en 1939. Et c'est sûrement un des personnages les plus complexes. Une des choses qu'on montre dans l'exposition, c'est que les super-héros sont très vite considérés par les éditeurs comme des archétypes. Donc Batman a cette espèce de force du fait que dans ses propriétés, il est très très humain. Et en plus, il est quasi co-créé avec un personnage qui est son antagoniste, qui est le Joker. Et les deux archétypes forment une sorte de couple. Mais un couple narratif. Un couple pour raconter des histoires. Tant que Batman affronte le Joker, c'est-à-dire tant que l'ordre ou la volonté d'ordre affronte la volonté du chaos, on a une articulation symbolique extrêmement forte.
Eh sì, Batman ha un lato oscuro, questo che lo rende anche più umano degli altri, oltre al fatto di non avere superpoteri in senso specifico, Iari.
Sicuramente, sicuramente, appunto, tra l'altro sorridevo perché c'è questo entusiasmo, devo dire, vero, in Marco Atallà. Non nascondo che l'intervista per intero era durata quasi mezz'ora e poverino l'ho dovuto così smembrare in quattro piccoli estratti, ma insomma, cosa posso dire? No, beh, quello che dice è che Batman è particolare perché ovviamente oltre a essere il secondo supereroe è stato creato appunto nel 39 da DC. È anche uno dei personaggi più complessi, sicuramente anche oscuri, come dici tu, Marco. E una delle cose che si mostrano nell'esposizione è che appunto i supereroi sono subito considerati dagli editori allora come degli archetipi, e Batman ha questa specie di forza che nelle sue proprietà è molto umano. E inoltre è quasi creato contemporaneamente a un altro personaggio che è il suo antagonista, Joker, e i due archetipi formano una coppia che però è una coppia davvero narrativa, una coppia che
Sì.
serve per raccontare delle storie. Diceva Atalla, finché Batman affronta Joker, cioè finché la volontà di ordine affronta la volontà di caos, abbiamo un'articolazione simbolica estremamente forte.
Eh
Ecco.
sì. Iari, prima di chiudere, dobbiamo accennare, lo vogliamo fare, alla seconda piccola mostra presentata in contemporanea a questa sui supereroi e l'industria culturale di cui parlavamo.
Sì, guarda, beh, potrà far sorridere, ma è una mostra su He-Man e i dominatori dell'universo. Ora,
Wow!
si tratta di una piccola mostra
Fantastico!
nello spazio, tra l'altro bellissimo, della biblioteca del museo. Il pretesto è che, pur essendo molto ancorato alla sua epoca, diciamo, che poi l'inizio degli anni Ottanta, questo prodotto He-Man continua ad apparire nel campo culturale contemporaneo attraverso fumetti, nuove statuine, un film e molti prodotti derivati. La piccola mostra cerca di capirne le ragioni, ecco,
C'è
queste
un
sembrerebbero
mercato,
essere.
scusami, Ari, ti interrompo
Sì,
perché
no, no.
piccola chicca, c'è un mercato di oggetti vintage legati a He-Man, proprio il castello, queste cose che si vendevano negli anni 80 che talvolta nelle versioni meglio tenute raggiunge prezzi veramente significativi.
Sì,
Ecco, chiuso
quelle ancora
l'inciso. Sì,
imballate nella
bravo.
confezione originale, si intende, no? Ora, la mostra
Esattamente.
vorrebbe capirne le ragioni, però queste sono le intenzioni che sono un po' sbandierate dal materiale che accompagnano questa piccola esposizione. In realtà, devo dire, appunto, pensando anche a quello che hai appena detto, io credo che probabilmente in primo luogo ci fosse nei curatori, devo dire, l'irrefrenabile voglia di togliere dagli scatoloni della collezione della Maison d'Ailleurs, perché di questo si tratta, tutti questi appunto incredibili e plasticosissimi, diciamolo pure, omini e mostri, insomma, Skeletor su tutti e
Ah
il
beh.
mitico castello, il castello del teschio grigio, come avevano tradotto a un certo punto in italiano. Ecco, l'operazione
Grayskull.
nostalgia, secondo me, ha avuto un po' più, diciamo, ha coinvolto non poco anche i curatori, ecco, in questo caso.
Ieri siamo andati lunghi, ma come si fa ad accorciare i tempi quando si parla di cose così divertenti? Io ringrazio te, ringrazio anche Marco Atallà perché il suo entusiasmo è anche il motivo per cui così spesso parliamo della Maison d'ailleurs.